Salve popolo di GS Radio, benvenuti da Daniele Antonio Battaglia e Simone Andreoli a una nuova puntata di Forza Azzurri, la terza di questo 2023. Simo, parliamo adesso, dopo che nella puntata precedente abbiamo introdotto le Final Four della Nations League 2022-2023. In questa puntata invece commentiamo quello che è successo durante queste Final Four e come qualcuno può aver notato dal titolo della puntata, delusione Nations League, perché purtroppo anche quest'anno non siamo riusciti a portarla a casa, Simo.
Allora, quindi, dato che era una competizione inutile e non l'abbiamo vinta, possiamo anche ampiamente toglierla da mezzo come ragiona un italiano classico. Però, vabbè, è andata. E alla fine, ho detto, come dissi nella puntata introduttiva delle semifinali, non avevo tanta, diciamo, attenzione verso queste gare perché venivano praticamente a fine campionati con giocatori in determinate situazioni fisiche, quindi non sono questi i reali valori delle nazionali per me. Però allo stesso tempo, analizzando la partita con la Spagna, diciamo, se uno la vede, legge soltanto le statistiche, può pensare ad un dominio da parte degli spagnoli contro gli italiani, ma in realtà diciamo che se fosse stato convalidato il povero gol a Di Marco,
Frattesi,
staremmo parlando a
Frattesi.
Frattesi, sì, li confondo come siamo. Staremo parlando di un'altra probabilmente prestazione dell'Italia. Poi ovviamente diciamo che ha giocato da Italia contro l'Olanda per la finale inutile del terzo e quarto posto, come abbiamo più volte ripetuto, però anche lì diciamo che i due gol di vantaggio, meritatissimi, voluti, cercati, hanno un po', diciamo, fatto abbassare l'attenzione e l'Olanda è ritornata su. Quindi non sappiamo neanche qual è il vero valore dell'Italia, anche perché praticamente hanno giocato due squadre quasi diverse, con l'approccio bene o male simile, anche se non mi è piaciuto come ha giocato Zaniolo a livello di posizionamento. Io preferisco uno Zaniolo che possa, diciamo, farsi tutta la corsia laterale, che invece stare un po' più attaccato all'attaccante principale. Però là probabilmente ho acchiappato io quel qualche frangente in cui mi sono concentrato nella sua posizione e l'ho visto lì. Poi in realtà ha giocato da tutt'altra parte. Però ha fatto piacere il gol di Immobile, che gli serviva, non sul rigore, perché per me Ciro deve segnare d'azione, perché su
Azione, certo.
rigore non dico è troppo facile, perché fare i rigori, Nino non aveva paura di tirare quel calcio di rigore, però diciamo che un attaccante serve segnare su azione per sbloccarsi. Però voglio fare un appello, qui lo dico e qui lo nego: aboliamo questa seconda maglia dell'Italia bianca, perché quei numeri oro dietro non si possono vedere. Io non ho capito il numero di un singolo giocatore. E ricollegandoci sempre alla puntata pre-semifinali, io avevo provato a dire a Mancini: guarda, usa Meret a posto di Donnarumma. Diciamo che Gigio non ha avuto tante colpe, se non sul primo gol della Spagna, della prima partita, però anche lì diciamo era una situazione forse un po' più imputabile a Bonucci che a
Sì.
Donnarumma,
Sì,
perché
guarda.
anche alla fine tutti gli altri gol che ha preso, gli altri 3 gol che ha preso, diciamo che chi poteva starci anche Buffon in porta o Zoff sarebbero stati presi comunque, non era colpa del portiere.
Esatto, convengo con te su questo. Invece, per quanto riguarda Zaniolo, io ho visto una prestazione molto generosa e positiva da parte di Zaniolo contro la Spagna. Poi ha fatto pochino contro l'Olanda, ma è entrato nel secondo tempo, è stato anche servito poco. Contro la Spagna, invece, è stato uno dei migliori in campo, secondo me, anche perché ha giocato da mezzala, c'era Immobile come punta centrale. Contro la Spagna abbiamo pagato tre episodi, uno che ce lo siamo creati noi, l'errore di cui hai già parlato, accennato, quello di Bonucci al quarto minuto del primo tempo, un errore che da Bonucci non te lo aspetti, però purtroppo è capitato, anche ai campioni capitano queste cose. Lì Jeremy Pino si è trovato da solo davanti a Donnarumma, che ha cercato di fare il possibile, ma ha segnato lo spagnolo. Poi il gol annullato a Frattesi, lì oggettivamente io sono contro i fuorigiochi di un millimetro. Se i fuorigiochi di un millimetro sono chiamati perché hai la mano davanti alla linea o la faccia in questo caso, vogliamo sottolineare che il gol di Frattesi è stato annullato perché il viso di Davide Frattesi era leggermente avanti alla linea rispetto ai difensori spagnoli. il giocatore effettivamente era in gioco, è stato chiamato il fuorigioco perché la faccia sporgeva, cioè il naso, le labbra di Fratesi sì. sporgevano di 1-2 mm in più in là rispetto alla linea dei difensori. E queste cose sono successe anche in Premier League, sono successe in Serie A, sono successe in Champions. Cioè io il fuorigioco, ok, hai un piede, hai un mezza gamba in avanti rispetto alla linea dei difensori, ok, ma quando è il braccio che stai correndo, che quindi la mano ti porta un po' più in là, però le gambe sono in linea con gli avversari, o in questo caso addirittura il viso, manco tutta la testa, la faccia di Frattesi, non, questi non possono essere chiamati fuori gioco. Io ho visto anche un fuorigioco chiamato all'ultimo minuto, non ricordo quale fosse la partita quest'anno in Premier League, gol annullato all'ultimo minuto che sarebbe stato anche il pareggio di quella squadra, perché il giocatore che fece il cross del gol ha ricevuto la palla e aveva di un millimetro il piede più in là rispetto alla linea dei difensori. Ora, che anche il millimetro mi venga considerato fuori gioco, oggettivamente, cioè, questo è assurdo. Ripeto, un tot di corpo va bene, ma un millimetro, due millimetri, insomma, è una cosa...
No, ma a parte questo, devi... a quel punto mettiamo in mezzo l'interpretazione dell'arbitro, che dovrebbe andare a giudicare se qualsiasi porzione del corpo di un giocatore sia leggermente in più in là della linea possa influire su, diciamo, l'acquisizione di velocità rispetto ad una, al difensore. Mettiamola sì. così la regola, che allora a quel punto uno dice, vabbè, voglio capire che se c'hai già il braccio un po' più avanti, quello ti porta a un baricentro diverso, e quindi parliamo di fisica, non si parla più di calcio, però quello è un altro discorso.
Che poi, attenzione, anche il terzo gol, anche lì un episodio, tiro da fuori area dalla Spagna sulla ribattuta, la palla arriva a Coselu, che è lì da solo davanti a Donnarumma, Donnarumma che si era già buttato, lui col portiere buttato da una parte ha appoggiato la palla dall'altra, lì nemmeno Ed Warner di Ollie Bendy ce l'avrebbe fatta rialzarsi in tempo per buttarsi dall'altra parte. Sono stati tre episodi che ci hanno sfavorito, uno per colpa nostra, l'errore di Bonucci non è attribuibile all'arbitro o a qualcun altro. Però il gol annullato di Frattesi, cioè lì, insomma, ripeto, questi fuorigiochi sono stupidi, e poi la fortuna ha aiutato la Spagna in quell'occasione. Un'Italia che nel primo tempo era stata adeguata, un'Italia che aveva giocato alla pari con la Spagna, aveva anche reagito bene dopo aver subito quel gol shock tra virgolette al quarto di gioco, e poi con l'Olanda, come dicevi tu Simo, si è visto un'altra Italia, anche con molti interpreti diversi in campo, un'Italia che ha vinto meritatamente. I gol che abbiamo subito sono stati gol che ci stanno, nel senso, sono stati bravi gli olandesi.
Anche perché, diciamo, come mi piace chiamarli, erano gol d'assedio, cioè a furia di buttarla dentro sì. la palla prima o poi sarebbe entrata, non era un'azione costruita che ha portato al gol, era, diciamo, un assedio dell'Olanda, e 40 di loro in area di rigore, prima o poi il portiere non la vede partire e quindi entra.
Poi mi ha fatto piacere che abbiamo vinto con un gol di Chiesa in contropiede, a dare anche un po' di respiro alle scelte di Mancini, che ha fatto entrare Chiesa e Zaniolo nel secondo tempo proprio per sfruttare di più i contropiedi, visto che l'Olanda si era buttata tutta in avanti e Raspadori e Gnonto erano molto stanchi. Nella ripresa praticamente non si sono quasi visti, se non per qualche errore, a dispetto invece di un primo tempo molto positivo, e quindi lì ha fatto benissimo il Mancio a inserire le nostre mezzali, che hanno fatto la differenza, perché sul 2-1 poi vincevamo 2-0 con le reti, come abbiamo detto, di Di Marco, che ha fatto un gol quasi alla Roberto Carlos. Frattesi poi aveva accorciato le distanze l'Olanda, sul 2-1 ha segnato poi il 3-1 Chiesa in contropiede, e poi è arrivato il gol di Wijnaldum per il 3-2 finale, dopo un gol annullato l'Olanda per fuorigioco effettivo, fuorigioco che era lì palesissimo, perché c'era un giocatore 3 metri più in là della linea difensiva dell'Italia che aveva ricevuto un rimpallo toccato da un olandese su un calcio di punizione a favore proprio dell'Olanda, E quindi lì fuori gioco e lì si è perso tempo per controllare un fuorigioco.
Sì.
Si sono persi quasi 5 minuti di gioco per controllare un fuorigioco che invece era palesissimo. Cioè, anche perché anche dai replay più normali si vedeva che il calcio di punizione, battuto adesso non ricordo da quale giocatore olandese, aveva avuto come contraltare una ribattuta, un rimpallo su un altro olandese. E la
Esatto.
palla era arrivata poi, tipo quello che era successo in semifinale con la Spagna, all'attaccante dell'Olanda. Che aveva segnato da solo davanti a Donnarumma, però mentre in quel caso Poselu della Spagna era in posizione nettamente regolare, qui invece c'era un netto fuorigioco di 2,5 metri, e lì ancora a cercare di capire, ma chissà se non l'ha sfiorata con un
Esatto.
pelo del gol italiano, in quel caso l'azione regolare gol dell'Olanda, no, Kaiser, cioè. Ora non perdiamoci in queste cose, annullate il gol di Frattesi per il naso in fuorigioco e poi cercate di dare un gol valido per 2,5 metri all'Olanda, che poi giustamente è stato annullato. Meglio così perché sennò avrebbero pareggiato e saremmo andati ai supplementari. Comunque, vittoria di per sé meritata e un'Italia che riparte con delle certezze, nonostante non abbiamo. Non si sia vinta questa competizione, nel senso che abbiamo dei giovani su cui poter puntare e dobbiamo tenere le dita incrociate che in attacco restino sani Zaniolo e Chiesa ad aiutare la punta di turno, che sia Immobile, che sia Retegui, che comunque nel primo tempo ha giocato una buona partita, invece nel secondo tempo non si è visto più. Però ecco, in questo momento questi ci abbiamo e comunque se stanno bene, non saltano gli ultimi 2 anni come è successo sia a Chiesa sia a Zaniolo. Magari qualcosina in più la riusciamo a fare.
Ma guarda, posso lanciare, diciamo, da un punto di vista può anche essere vista come un'eresia. Io Chiesa lo vorrei sempre partendo dalla panchina che negli ultimi 20 minuti con la gamba che ha deve spaccare tutto, perché nel momento in cui iniziano ad allargarsi le squadre, lui si può, perché lo vedo un po' più come se debba entrare appunto e sfruttare la stanchezza degli altri. Poi ovviamente è talmente forte e bravo che deve giocare titolare, deve, attenzione, non può, deve giocare titolare, però se può avere 20 minuti, diciamo 70 minuti di freschezza in più rispetto agli altri, veramente te la può distruggere la partita. Però allo stesso tempo, da quando sono state messe le 5 sostituzioni, fa un po' da contraltare, è un po' più difficile acchiappare il momento in cui puoi far entrare un giocatore che ne ha di
Sì.
più rispetto agli altri. Però guarda, l'Italia gioca bene quando può essere incazzata, e questo l'abbiamo capito da tanto tempo. Però alla fine, a questo punto, Mancini centrasse la squadra su questo, con qualsiasi obiettivo, anche il più scemo di tutti. C'è un bambino che ci ha salutato sugli spalti, giochiamo per lui, e dava una motivazione in più ai ragazzi. Però alla fine, allora, questi siamo, sì, però allo stesso tempo siamo molto giovani davanti, c'è la difesa ancora un po' che deve un attimo riprendersi, anche perché se veramente i nuovi ingressi dovrebbero essere Romagnoli e Acerbi, pure loro non sono proprio di primo pelo,
No,
però.
vabbè, più che Romagnoli, che a me non è che abbia mai entusiasmato più di tanto, mi fa piacere il ritorno di Darmian, che comunque sia nell'Inter sia contro la Spagna ha giocato bene. E quindi, poi ricordiamoci che noi non abbiamo avuto Bastoni, che ha avuto l'influenza, ha dovuto lasciare il ritiro azzurro proprio all'ultimo. Anzi, ieri ha esordito Buongiorno, che è stato convocato al suo posto e ha giocato comunque una buona partita. Anzi, povero figlio, ne ha prese bastonate in campo, pure una pallonata sul pieno naso che l'ha fatto sanguinare nel primo
Vabbè,
tempo.
terapia d'urto, diciamo.
Ecco, per dire, ma comunque, Acerbi, considerando che Chiellini si è ritirato l'anno scorso. Che Bonucci praticamente ha detto addio anche alla nazionale con la partita con la Spagna. Non sappiamo se poi oggettivamente continuerà o meno, perché ricordiamo che Bonucci ha fatto più che altro da capitano non giocatore anche nella Juventus quest'anno. Quindi, e comunque io, nonostante l'errore, condivido l'idea di Mancini di farlo giocare contro la Spagna, perché ai Bonucci dici vai sul sicuro, no?
Sì, anche poi a livello di anche proprio appunto per leadership e per diciamo muovere la difesa telecomandandola.
Esatto, poi purtroppo gli errori capitano, è capitato a lui. Ricordiamoci che Bonucci è uno dei protagonisti di coloro che ci hanno fatto vincere l'Europeo, è colui che ha segnato dei calci di rigore importanti, è colui che ha pareggiato la finale con il gol dell'1-1 contro l'Inghilterra agli Europei, è uno che ha dato tantissimo alla maglia azzurra negli anni passati, e quindi purtroppo un errore capita. Bonucci ha le spalle larghe per assimilare, per andare avanti, per mettersi dietro questo episodio, non fosse altro perché in passato ha fatto tantissime ottime prestazioni, ha conquistato titoli anche con la maglia azzurra, proprio l'Europeo di cui abbiamo accennato poc'anzi, quindi voglio dire, è chiaro che quando sbaglia uno dei tuoi campioni ti brucia di più rispetto al novellino che dice non ha esperienza, sbagliato, come vale anche per gli errori dal dischetto di Jorginho nelle qualificazioni mondiali, però purtroppo capita.
E allo stesso tempo anche meglio così, perché avesse sbagliato buongiorno, probabilmente sarebbe stato ucciso dalla stampa, quella da bar, diciamo così.
Esatto, quindi perlomeno è chiaro che non vorremmo mai vedere gli errori dei nostri giocatori, purtroppo capitano, è il calcio, è lo sport, capita in qualunque sport che anche i campioni facciano degli errori. Dobbiamo ripartire, come ha detto Mancini, dalle parti positive di questa Final Four di Nations League, dai ragazzi che sono stati ritrovati, perché ricordiamo, e lo ripeterò all'infinito, negli ultimi due anni noi abbiamo giocato senza Zaniolo e senza Chiesa, anzi, negli ultimi due anni senza Chiesa, negli ultimi tre e mezzo senza Zaniolo, perché è stato sempre falcidiato dagli infortuni. L'Europeo l'abbiamo vinto senza Zaniolo, però perlomeno c'era Chiesa.
Senza Spinazzola, che comunque può essere una pedina importante per la nazionale. Senza Immobile, che è stato tanto tempo fuori pure lui, e comunque fine prova contraria, è il giocatore in attività che ha più gol con la nazionale, quindi...
Esatto, hai fatto bene a sottolineare Immobile e soprattutto Spinazzola, che dall'infortunio nei quarti di finale col Belgio all'Europeo l'abbiamo rivisto praticamente oggi, cioè in questo fine settimana con l'Italia, quindi parliamo di due anni, ragazzi, eh? E Spina, io magari posso anche esagerare certe volte nel fare alcuni complimenti, però Spinazzola al 100% a me ha ricordato sul campo quello che io definivo da bambino l'ira di Dio sui campi di calcio, che era Bruno Conti, perché per me Bruno Conti è sempre stato un'ira di Dio in campo, e quindi questo per me è un grande complimento paragonare Spinazzola, anche se Bruno Conti giocava alla destra, Spinazzola terzino sinistro, alla sinistra, però più o meno mi ricorda nella furia, nella frenesia, nella capacità di dribbling un campione del mondo quale il grande Bruno Conti della Roma. Ecco, questi sono giocatori che ti mancano, che ti mancano. Se poi metti che ne abbiamo pochi,
sì.
Cioè, addio, e lì è finito il discorso. Quindi va bene, dai, per questa puntata di Forza Azzurri siamo arrivati alla conclusione, tenendo le dita incrociate che da settembre, quando riprenderanno le qualificazioni europee per noi, perché comunque in questi giorni si stanno giocando ancora. Sì, ora dipende da quando ci ascoltate, noi stiamo registrando la puntata lunedì 19 luglio, ancora tra stasera e domani mi pare ci sono altre partite di qualificazione agli europei, chiaramente Italia, Olanda, Croazia e Spagna che ha vinto la Nations League ai rigori, poi battendo la Croazia dopo lo 0-0 dei regolamentari e dei supplementari, ecco. Speriamo che quando riprenderemo a settembre che ci sia il piglio della partita con l'Olanda, almeno del primo tempo della partita con l'Olanda, che si ritrovi quell'Italia fantastica che ci ha fatto vincere gli europei per andare a difendere il titolo, che sarebbe una cosa carina, e se poi riuscissimo a difenderlo non ci farebbe assolutamente schifo.
Se posso rubare giusto gli ultimi due secondi prima della chiusura, mi va bene la Nation League, attenzione, abbiamo capito che il format serve per aumentare le partite, però che adesso la prossima partita sia a settembre, ok, che anche i giocatori devono riposarsi, però
lo so.
Dobbiamo aumentare le partite, però le mettiamo tutte quante in tre giorni, e allora siete sicuri. non ci vuoi.
Infatti poi tra le varie cose, se uno fa a caso alle trasmissioni di GS Radio, Forza Azzurra è quella con meno puntate, proprio perché l'Italia gioca poco, cioè volendo, rispetto a quello che succede.
Poi, ovviamente avremmo avuto un altro palinsesto, ci fossero stati i mondiali, però
quello sì, esatto. Vabbè. Allora, per questa puntata di Forza Azzurri è tutto. Noi vi ricordiamo di continuare a seguirci su gsradio.it, globalshow.net, su tutti i social, sempre cercando GS Radio Global Show. Anche il sottoscritto Rugantino 7 e Daniele Antonio Battaglia mi trovate su tutti i social, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram. Abbiamo le altre nostre trasmissioni, Formula One After Race, che invece è più costante, visto che il mondiale di Formula 1 si gioca ogni 2-3 settimane, a certe volte anche ogni settimana di fila, quindi con Formula One After Race ci sentiamo più spesso. Adesso questa settimana riprende anche The Wrestling Corner View, programma di wrestling per l'appunto condotto da me insieme a Miss Alexis, e lì saremo anche in video, quindi su GS Television oltre che su GS Radio e le altre piattaforme. Poi anche abbiamo condotto da Wrestling with Eagle un'altra trasmissione di lotta libera che si intitola Let's Talk, che è approdata su GS Radio. Noi vi ringraziamo per averci ascoltati, vi diamo appuntamento con l'Italia a settembre per Forza Azzurri, ma con le altre trasmissioni di GS Radio anche in settimana stessa trovate la nuova puntata di Formula One After Race per quanto riguarda il GP del Canada. Ciao!